Wiki Radio. Lirio Abate racconta Placido Rizzotto.
Corleone, già all'inizio del secolo scorso, era la capitale di un territorio mafioso di tutto rispetto. E qui era nato nel 1914 Placido Rizzotto. La sua famiglia era povera e divenne orfano di madre a 7 anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale lasciò la Sicilia e andò a combattere in Friuli, sulle montagne della Carnia. Da soldato era stato promosso caporale e poi sergente e dopo l'8 settembre si era unito ai partigiani delle Brigate Garibaldi. Tornato in Sicilia, nella sua Corleone, nel 1945, si era impegnato nell'organizzazione del movimento contadino, della lotta contro la fame, per la terra e il lavoro. Nell'isola, dove gli angloamericani erano sbarcati nel 1943, la guerra era finita anzitempo. I tedeschi si erano ritirati quasi senza combattere, non c'era stata la resistenza. Le truppe alleate se l'erano sbrigata da sole, in accordo con la Chiesa, l'aristocrazia e la mafia. I tre poteri superstiti di un'organizzazione feudale che neppure il fascismo, in più di 20 anni, era riuscito a intaccare. Le condizioni della Sicilia e dei siciliani erano tragiche. Nelle famiglie quasi un terzo dei bambini messi al mondo morivano letteralmente di fame. Queste condizioni da terzo mondo vennero scoperte e rese pubbliche 10 anni dopo la fine della guerra, quando le prime inchieste giornalistiche svelarono la vergogna, come scrisse l'Espresso, di un'Italia che ancora viveva con l'Africa in casa. Lo scontro tra il movimento contadino e i custodi mafiosi dei feudi era cominciato quando il 19 ottobre 1944 il ministro comunista Fausto Gullo del governo di unità nazionale aveva ordinato con un decreto che le terre incolte o mal coltivate dagli agrari potessero essere assegnate alle cooperative di agricoltori senza lavoro. Una disposizione valida su tutto il territorio nazionale. Tranne in Sicilia, dove la mafia apertamente la disconosceva, contrastandola con la violenza, con il paradosso che nell'isola i contadini, accusati di voler fare la rivoluzione, si battevano legittimamente per far applicare una legge dello Stato, mentre i mafiosi, contro la stessa legge, difendevano il loro ordine costituito e un immutabile, da secoli, stato delle cose. In quel periodo Placido Rizzotto era diventato dirigente del rinato Partito Socialista e poi segretario della Camera del Lavoro di Corleone e cercò di convincere i contadini a ribellarsi al sistema di potere della mafia, che possedeva gran parte della terra, opprimeva i lavoratori e li assumeva soltanto su raccomandazione per motivi nepotistici. Le guidò nell'occupazione delle terre gestite dai boss e nella distribuzione dei terreni incolti alle famiglie oneste. La mafia tentò di isolarlo e lo minacciò più volte. Rizzotto proseguì nelle sue lotte e continuò a guidare il movimento contadino di occupazione delle terre. Il sindacalista sostenne con forza i decreti Gullo. Uno dei terreni che vennero assegnati alle cooperative apparteneva a Luciano Leggio, detto Liggio, il primo vero capo della mafia corleonese, che solo 20 anni dopo questi fatti avrebbe abdicato in favore di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Liggio, all'epoca, era un giovane mafioso di Corleone, che negli anni 50 si affermò come uno tra i più sanguinari boss. La mafia decise di reprimere i tentativi di rivolta dei contadini e il 1 maggio del 1947 sparò contro 2000 persone. Soprattutto contadini, che manifestavano contro il latifondismo a Portella della Ginestra. 11 persone furono uccise, 27 restarono ferite. Negli anni, su questa strage, alla quale presero parte gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, si fecero molte altre ipotesi e riflessioni relative agli interessi di chi, oltre la mafia, poteva voler reprimere le rivolte. La situazione di Rizzotto divenne sempre più difficile, peggiorata anche dal cattivo rapporto con Liggio, Il sindacalista lo aveva umiliato pubblicamente, sollevandolo durante una rissa scoppiata tra ex partigiani e uomini del mafioso Michele Navarra, a cui Ligio era legato, e appendendolo all'inferriata della villa comunale.
Entriamo a Corleone. È un grosso centro agricolo a 60 chilometri da Palermo. 15.000 abitanti, 4.000 analfabeti, 3.000 disoccupati. La riforma agraria e le numerose iniziative intraprese dallo Stato e dalla Regione per risolvere la crisi del Paese non hanno dato i risultati che si attendevano, perché qui una presenza invisibile e temuta sembra paralizzare ogni cosa. Purtroppo la storia di Corleone, più che nelle strade, si può leggere sulle lapidi del cimitero. E perciò abbiamo intervistato per primo il becchino del paese.
Senta, questa è una tomba fresca, la tomba nuova di Corleone, e oggi proprio qui a Corleone è stato ammazzato un uomo, no? A colpi di lupo.
Sì, sì.
Senta, ma ne muoiono molti in questa maniera?
Come?
Molti ne vengono uccisi.
Che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no?
Sì, quindi di questi morti che riposano in questo cimitero, quanti pensa? Quale percentuale possono essere
Io
morti?
Io credo che ce ne sarà il 20% ci sarà.
Morti di morte violenta? 20%?
Sì.
Non è un mistero che le interviste vengano girate diverse volte, per scegliere poi la migliore. Anche noi abbiamo ripetuto l'intervista, ma nel frattempo si sono avvicinati due sconosciuti. Sentite come cambia il tono delle risposte.
Questa è una tomba fresca? No?
Sì, sì, sì.
E proprio oggi è morto qui a Corleone, è stato ucciso?
Sì, sì.
Sì, chi è?
Un certo di Palermo, Bernardo.
Ho capito. Ne muoiono molti in questo modo?
Ma no, in questo modo esattamente, perché è stata una, che so, una svista più che altro è stata.
Una svista. Quante sviste, quante combinazioni.
Il modo con il quale operava Rizzotto era rivoluzionario. All'alba, con gli sparuti gruppi di paesani che avevano resistito alle intimidazioni dei boss, saliva a dorso di mulo sulle alture che contornavano il centro abitato. In modo che dalla piazza principale di Corleone, a giorno fatto, si potesse vedere la bandiera che l'esile corteo aveva piantato sulla terra conquistata. Era il loro sciopero alla rovescia, il lavoro invece della protesta, ed era insieme un tragico tentativo di sopravvivenza in un'epoca in cui il feudo, già avaro di raccolto, era stato desertificato dalla guerra e in gran parte abbandonato dagli stessi proprietari. Ma siccome la legge prevedeva che le terre potessero essere assegnate solo dopo essere state riconosciute incolte, i contadini occupanti si trovarono contro, oltre ai mafiosi che gli sparavano addosso, anche la polizia e i carabinieri, che applicavano alla lettera le norme di sicurezza e li arrestavano per invasione di terre. E mentre il movente politico o mafioso degli assassini dei contadini difficilmente veniva riconosciuto, la natura politica e di sovvertimento dell'ordine pubblico delle occupazioni era utilizzata per prolungare la carcerazione preventiva degli arrestati, aggravando, con l'assenza dei capifamiglia, la condizione di indigenza dei loro parenti. Così, quando non erano le lupare a tuonare, la battaglia simbolica dell'occupazione delle terre generava presto interminabili contese giudiziarie, con giovani e squattrinati avvocati di sinistra impegnati a difendere i contadini nelle aule di giustizia, dove gli agrari avevano al loro fianco gli avvocatoni monarchici, liberali e democristiani, membri a tutti gli effetti del potere dominante. Un piccolo gruppo di avvocati penalisti, nel 1948 a Palermo, quando le vittime della lotta per la terra cominciarono a moltiplicarsi a decine, fondarono il Comitato di Solidarietà, che doveva assistere gli arrestati per le occupazioni e rappresentare le parti civili, cioè l'accusa contro i mafiosi accusati di omicidio per conto delle famiglie degli ammazzati. Le vedove e le madri orbate dei loro figli non si rassegnavano e chiedevano giustizia e si rivolgevano a questo gruppo di avvocati. Ma ottenere giustizia non era semplice. I rapporti di polizia tendevano a presentare le vittime come soggetti irregolari, sospetti o tendenti alla rissa, perché magari avevano resistito al momento di lasciare la terra conquistata e appena zappata, mentre i mandanti e i killer mafiosi non potevano essere definiti tali, perché mancavano nel codice penale strumenti come quelli che la legge Rognoni-La Torre avrebbe introdotto più di 30 anni dopo. Una carenza che il giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che condusse le prime indagini sulla sparizione di Placido Rizzotto, avrebbe segnalato nel suo rapporto, senza sapere che solo dopo il suo ritorno a Palermo nel 1982 come superprefetto antimafia e dopo l'agguato contro di lui e sua moglie, il Parlamento si sarebbe deciso a mettere in pratica i suoi vecchi suggerimenti. Così gli assassini di Rizzotto, come quelli di quasi tutti i caduti di quella guerra, venivano assolti per insufficienza di prove da magistrati che nelle loro sentenze si rifiutavano di scrivere la parola mafia. Placido Rizzotto aveva 34 anni quando venne sequestrato all'alba del 10 marzo 1948 a Corleone da una squadra capeggiata da Ligio e da due picciotti, Vincenzo Collura e Pasquale Criscione. Lo picchiarono. Lo trascinarono a Rocca Busambra, non lontano dal centro abitato, nei pressi di una foiba. Lo finirono spaccandogli la testa e lo gettarono nel fosso. Ma presi com'erano dalla ferocia del loro gesto, gli assassini si accorsero in ritardo che tutta la scena del rapimento e dell'omicidio era stata vista da un piccolo pastore di 9 anni, Salvatore Letizia, che stava lì con le sue pecore e le sue capre e li vide accanirsi senza pietà. Il piccolo Salvatore era amico di Placido e rimase impietrito davanti a tanta violenza. A quel punto entra in scena per l'ennesima volta l'orrore della mafia e la ferocia dei suoi uomini senza cuore. Il medico Michele Navarra, che era anche segretario della DC a Corleone e che rappresentava il tramite tra il potere politico e quello mafioso. Navarra fece prelevare il bambino da casa sua, con la scusa di un controllo per le convulsioni che gli provocava lo stato di denutrizione, e lo fece portare nell'ospedale del paese. Qui, senza pietà, spinto dal suo essere mafioso, uccise il piccolo pastorello iniettandogli personalmente una bolla d'aria in vena. La mafia operava così a Corleone, eliminava chiunque potesse essere loro di intralcio, di ostacolo, anche se questo ostacolo poteva essere un ragazzino di 9 anni. E questo ostacolo rappresentato, oltre dal ragazzino di 9 anni, era Placido Rizzotto. I boss lo vedevano come un esempio negativo che veniva dato alla società. Per i boss rappresentava un segnale che doveva essere cancellato al più presto, perché le azioni di Placido Rizzotto erano per loro controproducenti e per questo doveva essere eliminato. Ed era importante eliminarlo nel modo, fra virgolette, più pulito che poteva essere, proprio per lasciare alla gente e a tutti quei contadini un monito, che non potevano seguire una legge. Quella legge che invece Placido Rizzotto voleva utilizzare, che voleva mettere in pratica per riprendersi le terre abbandonate, per darle a quei lavoratori che erano senza un tozzo di pane. Storie e fatti rivoluzionari che Placido Rizzotto cercò di incanalare nella sua vita, nel suo ritorno a Corleone, perché voleva in qualche modo che la gente utilizzasse la legge, che la gente utilizzasse quelle cose legali per poter sfamare la propria famiglia. Ma tutto ciò ai mafiosi non andava. Questo modo di fare di Rizzotto in quegli anni non poteva andare giù ai capi di Cosa Nostra. La sua uccisione è stato un chiaro segnale, ma per non renderlo un martire agli occhi dei mass media, i boss fecero di tutto per farlo sparire, per gettarlo in una foiba. Quando il corpo insanguinato non c'è, quando la gente non vede il cadavere crivellato di colpi, è come se quella vittima non ci fosse più. È la lupara bianca, che viene adottata proprio per far cancellare dal ricordo della società la vittima. Perché la gente presto dimenticherà e non rimarrà scossa del fatto di aver visto un uomo ucciso, di averlo visto con le carni bucherellate dai proiettili. Rizzotto scomparve così, con il metodo della lupara bianca. Ligio, Navarra e i loro complici volevano questo: far sparire l'immagine del sindacalista coraggioso, l'uomo che contrastava i boss e lo faceva apertamente. E volevano, i mafiosi, far sparire anche il suo ricordo. E con l'uccisione dimostrare che quella intrapresa da Placido Rizzotto non era la strada che i contadini dovevano seguire, che quella non era il modo che i mafiosi volevano inculcare nella gente di Corleone. Dovevano sapere che se loro sceglievano la legge andavano incontro alla morte.
Intervistiamo Antonino Rizzotto, fratello della vittima. Tuo fratello dove è stato ritrovato?
È stato sequestrato a Colleone e poi è stato ritrovato sulla Rocca Busamma del Canabù, lassù, verso quella parte. C'è una buca, che c'erano tanti cadaveri, tante bovine buttate laggiù.
E adesso la salma di tuo fratello dove si trova?
Una parte si trova dentro la buca e una parte è alla Corte d'Assisi di Palermo.
Senta, ci vuol parlare di suo fratello, di come è accaduto?
Questo è meglio che ce ne parla mio padre.
Il signor Carmelo Rizzotto è il padre del sindacalista Placido Rizzotto, che fu ucciso tanti anni fa. Senta, signor Rizzotto, ci vuole raccontare come hanno ucciso suo figlio?
A Sira, il 48, 10 marzo, l'hanno sequestrato.
Nel suo dialetto chiuso e accorato, Carmelo Rizzotto racconta come suo figlio fu sequestrato nella piazza di Corleone dagli assassini, che lo costrinsero a seguirli fuori del paese e lo trascinarono sulla cima della Rocca Busambra, dove lo uccisero a colpi di pistola. Poi gettarono il cadavere dentro un crepaccio della montagna, profondo 60 metri.
C'è una buca che è circa 60 metri di profondità.
Ma lei in quei giorni come lo seppe che era veramente morto suo figlio? Chi gliel'ha detto?
Dopo tempo si sapeva che furono assassini.
Dopo 21 mesi lo sa?
Dopo 21 mesi.
Ma lei quel giorno soltanto ha immaginato che era morto?
Immaginato che era morto.
Perché non tornava?
Non tornava più.
Come tanti altri che via Corleone non tornano più? È così?
Ho
capito. Ma chi è stato che ha buttato giù suo figlio?
È meno un processo di chiara.
Il padre del sindacalista ucciso dice che i carabinieri ritrovarono il cadavere di suo figlio su indicazione di due abitanti di Corleone, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura.
Ligio, Criscione, anzi Ciorizzo, come io denunzia a Pasquale Criscione e mi faccia processo?
Questi due avrebbero anche confessato ai carabinieri di essere stati complici del delitto. Luciano Ligio ne sarebbe stato l'esecutore materiale. Ligio fuggì e fu giudicato in contumacia. Ma voi quali prove avevate che questi accusati erano veramente colpevoli dell'assassinio di tuo figlio?
E perché hanno confessato?
Collura e Criscione ritrattarono in tribunale le deposizioni fatte ai carabinieri. In due processi, tutti e tre gli accusati furono assolti per insufficienza di prove.
Assolto per insufficienza di prove.
E adesso c'è un terzo procedimento in corso?
Non la Cassazione.
Ma Rizzotto non è stato dimenticato. Rizzotto, anche se a distanza di tanti anni, è stato rivalutato. Rizzotto e il suo esempio è tornato ad illuminare la gente onesta della Sicilia. Rizzotto resta un esempio eclatante per i sindacalisti, per i contadini, per gli uomini onesti di Corleone. E la lupara bianca dimostra ancora una volta come quell'arma utilizzata dai mafiosi per cancellare come un colpo di spugna una persona dalla faccia della terra, e questa viene cancellata anche dal ricordo, dalla mente, dall'immagine collettiva, può invece tornare, perché la forza di questo uomo è nelle sue azioni, in quello che ha fatto, e nel voler tornare ad acquisire uno strumento con la legalità di quelle terre incoltivate che erano nelle mani dei mafiosi, che non potevano invece essere riprese dai contadini, che avevano bisogno di sfamare le proprie famiglie. Il 3 aprile 1948, a quasi un mese dalla scomparsa di Placido Rizzotto, Luciano Ligio fu denunciato per il sequestro del sindacalista, ma ne venne successivamente prosciolto il 30 novembre 1949. Le indagini furono riprese e questa volta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura accusarono Ligio del sequestro e dell'omicidio di Rizzotto, confessando inoltre di aver preso parte al delitto. Raccontarono ai carabinieri tutti i particolari di quel sequestro, dell'accanimento sul corpo del sindacalista, di averlo gettato in una foiba. Era un racconto raccapricciante, riscontrato nelle due dichiarazioni dei due picciotti. Durante le indagini furono trovati, grazie alle loro indicazioni, in una foiba i resti di tre cadaveri ed alcuni oggetti. I familiari di Rizzotto riconobbero alcune cose appartenenti al loro congiunto, fra cui una scarpa, un fazzoletto ed anche qualche parte del corpo. Tuttavia, nonostante le confessioni e la chiamata di Correo, con sentenza del 30 dicembre 1952, la Corte d'Assise di Palermo prosciolse gli imputati per insufficienza di prove e la sentenza fu confermata dalla Corte d'Assise d'Appello l'11 luglio 1959. I magistrati dell'accusa non potevano credere a quello che i giudici avevano scritto, non avevano tenuto conto delle confessioni dei due assassini che ricostruivano la scena del delitto. Fece un ricorso anche in Cassazione, che venne rigettato il 26 maggio 1961. Ma anche questo processo si concluse con un'assoluzione. Passarono 16 anni, fino al 1964, perché Luciano Ligio fosse arrestato. Aveva imposto come sfregio ai genitori della fidanzata di Placido Rizzotto, Leoluchina Sorisi, di nasconderlo a casa sua. Vedete, Ligio, dopo aver ucciso Rizzotto, si impossessò della sua fidanzata e, per aggravare ancora di più su di lei e sulla sua famiglia, chiese e ottenne rifugio nella loro abitazione. Non potevano sottrarsi i Sorisi, sarebbero stati uccisi. Ligio venne poi arrestato e poi, durante la sua latitanza, il medico Navarra venne ammazzato in un agguato mafioso a Corleone. Ma solo nel settembre del 2009, erano passati tanti anni, 61 anni dopo il sequestro omicidio, le ossa di Placido Rizzotto poterono essere recuperate nella foiba, in attesa di essergli attribuite con certezza nel marzo successivo, grazie all'esame del DNA praticato sul cadavere riesumato di suo padre, che quei resti, che quello che 61 anni prima due picciotti, due assassini avevano detto, avevano indicato, riscontrando appunto le loro dichiarazioni. Dal 1948 al 2012, alla fine della storia, ci sono voluti 64 anni per dare sepoltura a un soldato, a un partigiano, a un sindacalista, condannato a morte dalla mafia per aver cercato di far applicare una legge che concedeva la terra ai contadini. Oggi è semplice parlare di legge e di assegnazioni, ma 64 anni fa tutto questo era impensabile. È duro riconoscerlo nel paese che sull'onda delle stragi del terrorismo mafioso degli anni 80 e 90 è riuscito a darsi una coscienza, una cultura e una seria capacità di reazione alla mafia. Il merito di aver voluto rievocare nel 2012 quella stagione eroica e sanguinosa della lotta contadina e del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha affiancato Placido Rizzotto alle altre vittime di mafia, a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ai morti simbolo della più recente lotta antimafia.
Perché se noi ricordiamo il passato, lo facciamo soprattutto pensando al futuro che bisogna creare per i giovani. E questo ho avuto modo di dirlo anche ieri a Palermo. Però è stato giusto ritornare al punto di partenza. Il punto di partenza è Portella della Ginestra, è la terra di Corleone, la terra di Placido Rizzotto.
Solo dopo 64 anni dalla morte del sindacalista è stato possibile celebrare il suo funerale. Il Presidente della Repubblica ha voluto che fossero funerali di Stato e che venissero celebrati il 24 maggio 2012 a Corleone, all'indomani della commemorazione dei 20 anni della strage di Capaci. Dentro una piccola urna i resti del sindacalista. E dentro questa piccola urna finalmente i suoi parenti sono riusciti a portare in un loculo con l'immagine di Placido Rizzotto quello che restava di questo giovane, per piangerlo, per recitare una preghiera. Ma nonostante fosse trascorso più di mezzo secolo ed è stato accertato che la mano che uccise Rizzotto era quella mafiosa, al funerale di Stato celebrato alla presenza di Giorgio Napolitano e di tutte le alte cariche dello Stato, l'arcivescovo di Monreale, in cui ricade Corleone, Salvatore di Cristina, nella sua omelia non ha mai pronunciato la parola mafia, come se si volesse ignorare la causa che ne determinò la morte. Ignorata Cosa Nostra, l'arcivescovo ha pure storpiato per tutto il suo discorso il nome del sindacalista in Rizzuto. La cerimonia poteva anche essere un atto politico risarcitorio, il tentativo di rimediare a un oblio, a un ritardo ingiustificabile e a dar ristoro ai parenti di Placido Rizzotto fin qui trascurati. L'ombra di questa storia, tuttavia, continuerà a pesare su molti dei governi precedenti, che ufficialmente e assai poco credibilmente, solo per ragioni di costi, si erano opposti al recupero dei resti del povero Placido e di un pezzo importante di verità dalla foiba assassina di Rocca Busambra. Noi lo abbiamo voluto ricordare così, Placido Rizzotto.
Il 24 maggio 2012 a Corleone si celebrano i funerali di Stato per Placido Rizzotto, ucciso dalla mafia nel 1948. Lirio Abate l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.